lavora e qui si muove continuamente e stanno lavorando soprattutto in paesi dell'America Latina e anche in qualche paese di Africa, va bene, comunque poi ce l'ha anche là sicuramente. Adesso gli diamo la parola e ascoltiamo questa catechesi che ci farà, dove la fede è davvero importante. La fede, se non ci fosse la fede, altro che il continente.
Cari amici, buonasera. Il tema a cui mi aveva accennato Matteo era quello della speranza, ed è un tema forte nei Vangeli, nel Nuovo Testamento, e credo che in questo momento nel nostro paese, e non solo nel nostro paese, anche in Europa, ci sia una mancanza di speranza. La differenza fra le generazioni giovani nel nostro tempo, parlo di 30, 40 anni fa, 50, è che le nostre generazioni guardavano al futuro con ansia, con volontà di affrontarlo, convinti che la loro vita sarebbe stata migliore di quella dei genitori. Oggi non è così, non c'è bisogno che lo sottolinei io. Ecco, oggi c'è un deserto della speranza che è vero, serio, nelle nostre società. Allora, può esserci utile vedere Gesù di Nazaret, che speranze ha avuto, di che speranze ha vissuto, no? Nel suo predicare, nel suo agire, che cosa lo animava, che cosa sperava. Devo dirvi che non è una ricerca molto facile, ma oggi è possibile una ricerca su quelle che erano le speranze di Gesù. Perché? Perché conosciamo molto meglio di un tempo, anche solo di 20-30 anni fa, conosciamo molto meglio di un tempo in che contesto Gesù di Nazaret è vissuto. In Galilea, dove ha passato gli ultimissimi anni e dove aveva vissuto. Ecco, in che situazione era? Come stava la gente quando lui parlava del regno di Dio, quando faceva delle guarigioni, quando guardava con occhio critico alla legge? Ecco, quali erano le sue speranze e in che maniera ha preso posizione? Allora, vorrei sviluppare questo tema in tre punti, spero brevi, non voglio appesantirvi, e tireremo qualche conclusione. La prima cosa, ecco, per premessa, se parliamo delle speranze di Gesù, ne parliamo perché è stato considerato da tutti un profeta. Un profeta. Spesso nei Vangeli, vi ricordate, viene, no, questo accenno a tu sei un profeta, come Geremia, come Elia, come Mosè. La gente semplice della Galilea lo aveva identificato come un profeta. Al suo tempo, Gesù è morto nell'aprile, dovrebbe essere morto nell'aprile dell'anno 30 d.C., 30, e doveva avere circa 36 anni. Nel suo tempo, coloro che venivano chiamati profeti, chi erano nel suo tempo, in quei decenni? I profeti erano coloro che o proponevano al popolo, al tempio, all'autorità, una grande riforma religiosa. bisognava riformare il Tempio, bisognava rafforzare l'osservanza della legge, perché il Tempio e la legge costituivano gli elementi di riconoscimento. Io sono un ebreo perché osservo la legge di Mosè, e ho un culto, il culto che si faceva al Tempio di Gerusalemme. Gli ebrei si riconoscevano per questo. Ecco, una parte della popolazione aspettava un profeta che facesse questa grande riforma. Un'altra parte della popolazione invece soffriva, stava male, non sopportava la dominazione dei romani, dei pagani. Questi pagani che erano venuti lì da 40-50 anni e dominavano il paese. Allora, lo scopo di un profeta era di liberare la terra di Dio, perché la terra di Israele era la terra di Dio, che Dio aveva imprestato alla sua gente, a patto che osservassero la legge. Ecco, questa era la condizione. Ma era la terra di Dio. Allora, la terra di Dio non poteva essere calpestata, non poteva essere violata da quei pagani. No? Se voi pensate che Augusto, l'imperatore Augusto, che per mantenersi buoni tutti gli dèi che c'erano nel Mediterraneo, pagava ogni giorno un sacrificio al Tempio di Gerusalemme per propiziarsi anche il Dio degli ebrei. E Augusto è morto il 9 agosto del 14 d.C., Gesù aveva circa 20 anni. Quindi sapevano come e quanto i romani erano presenti, no, in quella terra. Vicino a Gerusalemme, la Giudea, questa regione, era governata direttamente da Roma, attraverso un governatore. Ecco. Allora, una parte della popolazione aspettava un profeta che mandasse via i romani, e finalmente gli ebrei erano a casa loro e non avevano più gente che violasse la sacralità della loro terra. Ecco, questi erano i profeti che venivano attesi in quel momento. Ecco. Allora, io adesso svilupperò un primo punto, ed è l'incontro di Gesù con il Battista. Giovanni Battista. Nel deserto, quindi qua sotto. Ecco, il Mar Morto, Tiberiade, il Giordano, e il Battista si è messo qua sotto. Doveva essere l'autunno dell'anno 28. E che cosa ha proposto il Battista? Giovanni Battista faceva parte di quella mentalità che c'era a quel tempo, che viene chiamata apocalittica. L'apocalittica, apocalipsi vuol dire rivelazione alla fine dei tempi, era un apocalittico vero, convinto, e vedendo la corruzione che c'era a Gerusalemme nella classe sacerdotale, vedendo quanto il popolo era, tutto il popolo, dalle autorità alla gente, quanto erano ammalati, ha proposto una grande conversione e si è messo dall'altra parte del Giordano per dire: ricominciamo da capo. Perché dobbiamo ricominciare da capo? Perché la fine è imminente. La fine è imminente. Un po' come i testimoni di Geova qui da noi. I testimoni di Geova sono un movimento apocalittico giudaico. Che cosa sarà questa fine? Sarà, vedete nel capitolo 3 di Matteo, quando si parla di lui, della voce che grida nel deserto, di che cosa parla il Battista? L'ira imminente. Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? La scure posta alla radice degli alberi. E saranno, voi sarete battezzati in Spirito Santo e fuoco. E tiene in mano la pala e pulirà l'aia, brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Allora, gli apocalittici aspettavano la fine del mondo, la fine dei tempi. Perché? Perché il mondo è così cattivo, così inguaribile, che non c'era più speranza. Non è più possibile raddrizzarlo questo mondo. Questo mondo bisogna che sia messo da parte, che finisca. Cosa vuol dire che questo mondo finisce? Che viene questo Messia, chiude un tempo, condanna tutti, i peccatori, i pagani, li condanna tutti, mezzo mondo, più di mezzo mondo, ma per l'epoca c'erano 50 milioni di persone in tutto l'impero. E chi si sarebbe salvato? I giusti, quelli che osservavano la legge e quelli che si sarebbero convertiti, battezzati. Lui diceva: tu sei un peccatore, bene, convertiti, perché non c'è più tempo. Convertiti perché non c'è più tempo. Allora, quando verrà questo Messia, troverà te che sei un giusto, ti premierà. Pochissimi sarebbero stati premiati, pochissimi. Tutti gli altri, fuoco inestinguibile, ira imminente di Dio. Ecco, questo per lui era la fine dei tempi. Così la storia si sarebbe conclusa e da lì sarebbe venuta fuori una umanità nuova. Il Padre Eterno distruggeva questa prima umanità perché non era riuscita bene e ne avrebbe formata una nuova con quei giusti, quelli che a quel tempo lì erano giusti, che si erano convertiti, che avevano osservato la legge. Quelli sarebbero stati i primi, i germogli di questa nuova umanità. Non c'era più tempo. Gesù lo ascolta, sta con lui qualche mese, poi il Battista, vi ricordate, viene arrestato perché ha rimproverato a Erode Antipa. Erode Antipa era il gran padrone della Galilea, ha regnato 43 anni, veramente come un dittatore, 43 anni, alla fine ha stancato anche i romani e i romani l'hanno mandato in esilio, è morto a Lione. Ecco, Erode Antipa si è preso la moglie di qualcun altro e il Battista lo ha accusato. Questo non gli è stato perdonato, è stato imprigionato e decapitato. Questo è accaduto alla fine dell'anno 28, primi mesi dell'anno 29 d.C. Gesù è andato, l'ha sentito, l'ha seguito, lo ha ascoltato e si è fatto battezzare. Molto interessante che Gesù si sia fatto battezzare. Sapete perché? Perché quando il Battista propone il battesimo, dice: io ti battezzo per il perdono dei peccati, e sarà una volta sola che ti diamo questo battesimo, per il perdono dei peccati. Suo padre era sacerdote, il Battista viene da una famiglia sacerdotale, e in Israele le autorità dicevano che il perdono dei peccati solo al Tempio si faceva. Bisognava andare al Tempio, offrire un sacrificio, riconoscersi peccatori e il Padre Eterno perdonava. Era una forma di riconciliazione. Il Battista invece non invita nessuno ad andare a Gerusalemme al Tempio a fare un sacrificio. No, tu convertiti, renditi conto che non hai più tempo, non c'è più tempo, convertiti, se tu accetti il battesimo io ti dico che tu sarai perdonato e quando verrà tra poco sarai riconosciuto giusto. Allora, se Gesù si fa battezzare, da un lato, è una scena molto bella, meriterebbe questa, no, del Vangelo, commentarla bene, come si deve, e quindi Gesù, che non era un peccatore, entra nel fiume dei peccatori, no? La solidarietà, con tutti i peccatori del suo tempo. Ma, se Gesù si è fatto battezzare, in un certo senso ha condiviso l'opinione del Battista che il Tempio non era necessario, che il Signore non aveva bisogno che si andasse al Tempio e si offrisse un sacrificio per ottenere il perdono. Questo Gesù lo ha condiviso, quindi significa che aveva qualche riserva su tutto il sistema del Tempio. Voi sapete che al tempo di Gesù il sistema del Tempio era una cosa, c'erano circa 20.000 sacerdoti che vivevano nel paese e andavano a fare il turno al Tempio, e circa 20.000, che dovevano vivere con quello che il Tempio dava, no? La gente andava, comprava le vittime, piccole uccelli, quello che si doveva sacrificare, e pagava, e con questo viveva la classe sacerdotale, un vero e proprio business, eh? C'era anche questo. Ecco, quindi Gesù non entra in questa logica che il perdono di Dio si ottiene tramite il culto da offrire al Tempio. Ecco, quindi no. C'è stato qualcosa in comune fra Gesù di Nazareth e il Battista. C'è stato qualcosa in comune. Che cos'è che invece si è differenziato? Perché Gesù non ha condiviso tutto del Battista. Ne parlerò adesso al secondo punto. Si direbbe che il tempo che Gesù ha passato lì, vicino a Gerico, nel deserto, vi ricordate che i Vangeli parlano di 40 giorni nel deserto, vi ricordate le tentazioni? Sicuramente Gesù che era venuto giù dalla Galilea per incontrare questo profeta, questo innovatore, ha avuto modo di riflettere, di prendere posizioni, di orientarsi in qualche modo. Allora, una prima cosa che Gesù ha visto, sentito e sofferto era quella del legame. Guardate, questa è una cosa grande, molto importante, che poi ci dirà della speranza. Era quella del legame che la gente ormai si era abituata a stabilire da sempre, da quando erano bambini, da quando avevano imparato il catechismo, il legame tra Dio e il peccato. E cioè, se io sono povero, se io sono ammalato, se io sto male, vuol dire che c'è, virgolette, un castigo di Dio perché o io o altri prima di me hanno peccato, altrimenti non sarei malato, altrimenti non sarei povero, altrimenti non sarei uno che è meglio emarginare e buttare fuori dalla società perché ci avvilisce tutti. Ecco, Gesù questo l'ha visto e anche il Battista lo pensava. Anche il Battista lo pensava. E Gesù lì ha cominciato a capire e a vedere che non era così. Che non era così. E Dio non si spaventa per i nostri peccati. No? In fondo, sia il Battista, sia il Tempio volevano dire che avevano capito tutto, che ormai il sistema era chiaro. C'è Dio, c'è il peccato, tu sei vittima del peccato, tanto è vero che si vede che sei ammalato, no? Che sei un povero Cristo. C'erano dei salmi in cui si diceva che chi stava bene, chi era ricco, era benedetto da Dio. Nella preghiera. Gesù capisce che quel legame tra Dio e peccato va rotto. Non è vero che un peccatore Dio non lo guarda, Dio non lo considera. Non è vero.
Guardate che questa è una cosa grande.
E guardate che questo è un pregiudizio che abbiamo lasciato crescere anche all'interno del cristianesimo nei secoli, che abbiamo 2000 anni di storia e abbiamo avuto tempo e modo di dirne i colori. Allora, Gesù ha voluto spezzare esattamente questo. Seconda cosa, non è vero che il Padre Eterno, se sono un peccatore, non mi guarda più in faccia. Non è vero. Seconda cosa, ma se è vero che alla fine dei tempi verrà un Messia terribile, che farà un giudizio terribile, che manderà all'inferno 3/4 dell'umanità, se è vero, allora vuol dire che Dio stesso è contro di noi. Se è vero che il Messia sarà così, il Messia quando verrà e manderà 3/4 dell'umanità all'inferno, renderà esplicito che Dio è contro di noi, che Dio è vicino a una piccolissima parte dell'umanità, quelli che si considerano giusti. E Gesù non ha condiviso questa visione, questa posizione, dice no, il Padre Eterno non è così. Gesù aveva una conoscenza profonda di Dio, del Padre. Aveva una conoscenza che noi non riusciamo ad avere alla stessa maniera, no? Non è possibile. Gesù era in tutto simile a noi, ma eccetto il peccato. Allora vuol dire che un po' di differenza c'era. Quindi Gesù aveva una conoscenza del Padre esplicita, precisa, profonda, che supera quella nostra. E l'intuizione che lui aveva, la conoscenza che lui aveva del Padre, era che Dio non è contro gli uomini. E quindi tutta la sua azione sarà proprio giusta. Dio invece è a favore degli uomini, è per gli uomini, è fedele, anche se noi non siamo fedeli. Dio è più grande del nostro peccato, Dio è più grande dei nostri limiti. Anche questa è una cosa che Gesù ha chiarito lentamente, ha visto, ha capito, e poi ha cominciato a dirlo, a farlo capire la gente. E sapete, questo gli è costato un po' caro, perché rimettere in questione il sistema del Tempio, il peccato te lo perdona il Padre Eterno, guarda il Padre Eterno, e questo non poteva essere tollerato a lungo dalle autorità. Una delle motivazioni per cui Gesù è morto sulla croce, condannato dai suoi, è stata questa, la svalutazione del Tempio come luogo in cui uno ritrovava la riconciliazione con Dio. E questo è il primo punto. Allora, nel 28 dopo Cristo, fine 28, Gesù, che era sceso dalla Galilea per andare a trovare Giovanni qui, a Gerico, ritorna in Galilea. E in Galilea si stabilisce a Cafarnao. Va a Nazareth, che era il suo paesello. Al tempo di Gesù Nazareth poteva contare 300 abitanti, 350, massimo 400. Piccolo paese, insignificante, mai nessuno aveva parlato di Nazareth. Torna in Galilea. E si stabilisce a Cafarno, sul lago di Tiberiade. Qualcuno forse è andato in Palestina, se non ci siete mai andati una volta nella vita merita andarci, eh? Così vedete Cafarno, da dove veniva Pietro, e vi sarete chiesti come gli è venuto in mente a Pietro a partire da Cafarno per andare a Roma. Non so se... no, allora non c'erano i low cost, E si stabilisce a Cafarnao con un gruppo di pescatori e comincia, durata poco, un anno e mezzo, una vita itinerante. Si mette a girare per la Galilea, nei paesetti. Non ha vissuto di elemosina. Lì San Francesco si è benevolmente sbagliato. Non ha vissuto di elemosina, ma ha chiesto ospitalità e supporto nel villaggio dove ognuno la sera arrivava, che la gente, se volevano, lo accogliessero. E con lui c'era un gruppetto di discepoli, che anche loro avevano lasciato la famiglia, tutto, e non vivevano di niente, non chiedevano soldi, ricevevano l'accoglienza, ricevevano l'ospitalità, e ha cominciato a predicare, a parlare, e ha fatto una cosa, fondamentalmente una cosa, ha cominciato a parlare del regno di Dio, invece di parlare della legge, dell'osservanza. Gesù ha cominciato a parlare del regno di Dio. Non ha più continuato quello che faceva il Battista. Questo ha incuriosito molto, no? Anche i teologi, la ricerca, perché Gesù di Nazareth non ha continuato a fare quello che aveva iniziato il Battista. Il Battista faceva una cosa buona, no? Cercava di riformare il suo popolo. E di chiamare a raccolta i giusti. Gesù non ha continuato quella tendenza. È interessante questo. È tornato invece in Galilea e ha fatto per certi versi esattamente l'opposto di quello che aveva visto fare, grazie, di quello che aveva visto fare al Battista. E cioè, ha trovato in Galilea una situazione strana, che non si era verificata prima, e cioè una povertà crescente. La Galilea era un paese molto fertile, nel nord del paese. Pensate, al tempo di Gesù la Galilea contava circa 204-205 paesetti, cittadine, con 150.000 abitanti. Beh, signori, gli analfabeti erano tra il 93 e il 96% della popolazione, dal 30 al 60% della popolazione, non arrivava a 16 anni. Erode Antipa, il dittatore, veramente un uomo brutto, una brutta persona, aveva grandi ambizioni, perché aveva grandi frustrazioni. Era figlio di Erode, il padre. Poi, quando Erode è morto, nel 4 a.C., a lui, uno dei suoi figli, hanno dato la Galilea da governare. Ma lui voleva essere il re di tutta la Palestina, invece non è stato così. Questo per lui è stata sempre una grande frustrazione, e quindi ha riversato la sua frustrazione sulla povera gente. ha voluto costruire due cittadine, che adesso qui non posso farvi vedere, una sopra Nazareth, a 6 km da Nazareth, si chiamava Sepphoris, una cittadina non male, oggi potete andare a vedere che ci sono gli scavi, contava circa 8, 9, 10 mila abitanti, gente assolutamente non produttiva, lì c'erano i ricchi, i pensionati dell'esercito. Ai pensionati dell'esercito cosa gli davano a quell'epoca? Non c'era l'INPS, gli davano delle terre. La ricchezza a quel tempo non era il conto in banca, la ricchezza a quel tempo era la terra. Quindi a un pensionato dell'esercito che andava a Sepphoris gli davano delle terre. A chi le prendevano le terre? La gente. Quindi prima che venisse Erode, la gente in Galilea viveva discretamente bene, la terra è buona, è fertile, c'è l'acqua, c'è un buon clima, quindi un'agricoltura buona, fertile, ecco, ripeto. Quindi non c'era proprio la fame, c'erano le malattie solite che c'erano a quell'epoca in tutto il mondo, ecco. E quindi Erode Antipa ha fondato questa città, l'ha rimessa in piedi, ha fatto addirittura le terme. Per fare le terme ha costruito, ha iniziato a costruire un piccolo acquedotto sotterraneo di 13 km e mezzo per portare l'acqua in città, per le terme e per le fontane. Poi ha visto che non bastava, siccome il suo grande protettore era l'imperatore Tiberio, ha fondato un'altra città nel 19 d.C. sul lago di Tiberiade. La città si chiama Tiberiade, l'ha fondata Erode Antipa. Voi sapete cosa vuol dire in una popolazione di 150.000 abitanti fare due cittadine che insieme potevano contare 18-20.000 abitanti? Da dove trovavano le risorse? Ha voluto stampare una moneta. Dove trovava le risorse? Cioè, dai contadini. Quindi ha dovuto aumentare le tasse, ma a un livello insostenibile. A un livello insostenibile. Lo so che voi state mormorando perché anche da noi succede, ma forse le proporzioni non sono esattamente quelle di quei tempi. Per farvi un esempio, Pietro, che era un pescatore, aveva la tassa sulla casa, se ce l'aveva, sulla casa, sulla barca, sul pesce e sul molo. Si attraccava al molo e una delle cause più grandi del disagio sociale era i denti. Molta gente non ce la faceva più. Non ce la faceva più, perdeva la terra, doveva venderla. Chi la comprava? Chi era ricco e che stava in città. E chi era ricco piano piano aumentava la sua terra e aveva dei piccoli latifondi per mantenere due città che insieme facevano circa 20.000 abitanti. Ci voleva un'agricoltura forte, no? Quasi industriale. Ecco. Questo non era possibile con un piccolo contadino che aveva la terra per campare lui, per vivere lui, no? Quindi c'è stato lentamente un impoverimento, per cui la gente ha perso la sua autonomia, perché a quell'epoca essere autonomi significava avere un pezzo di terra, perché almeno con quello mangiavi. Ecco. Quindi perdevano la loro terra, le terre venivano assorbite da qualcuno che era ricco, che aveva un piccolo latifondo, e la gente da proprietario passava a fare il lavoratore giornaliero presso qualche ricco, e questo non era sufficiente e diventavano poi mendicanti. Tra i mendicanti altri, qualcuno, diventavano briganti. Il fenomeno del brigantaggio era molto 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 forte, molto molto. Molti sono diventati briganti proprio perché arrabbiati col sistema. Se vi leggessi in che maniera i romani trattavano quelli che non pagavano le tasse, quelli che non pagavano i debiti, la Palestina, cambierete la vostra idea dei romani. Perché spesso chi fuggiva e si dava al brigantaggio era il capofamiglia. Quindi fuggiva, si dava la macchia a chi restava a casa, da molti figli, che erano più poveri di lui. Non avete idea, ripeto, di che cosa non potevano fare i romani verso quelli che erano rimasti a casa, che non erano fuggiti, per rivalersi e per avere quello che di fatto non avevano. Quindi i briganti erano gente arrabbiata con tutti, col mondo, col Padre Eterno, col sistema, con i romani, con i sacerdoti, con tutti. Non avevano più niente da perdere. Infatti vi ricordate che nei Vangeli si menziona spesso, no? I briganti. Quindi c'è stata una vera e propria discesa, un vero e proprio impoverimento di tutta la regione. E Gesù questo lo ha visto, lo ha conosciuto. C'era dentro, sin da quando era ragazzo, poi si è aggravato ancora di più, no? Da quando Gesù aveva almeno 20 anni, si è aggravato ancora di più. Allora, all'interno di questo processo di impoverimento, c'era poi quella che è la normalità, le malattie. Le malattie, adesso noi sappiamo che cos'è una malattia, a quell'epoca no. Se uno aveva un qualche problema di pelle, come succede anche a noi, noi abbiamo gli antibiotici e facciamo abbastanza presto a guarire. All'epoca non c'erano. Quindi molta gente che veniva chiamata lebbroso non erano lebbrosi. In tutti gli scavi fatti in Israele non è stato trovato un solo sintomo, del morbo di Hansen. Ma anche noi, se ci ammalassimo la pelle e non avessimo le medicine adatte, giuste, ci sarebbe una degenerazione. Chi era ammalato? Il lebbroso. Ecco il principio che dicevo prima. Vuol dire che Padre Eterno a te, se non sei tu, qualcuno prima di te, ma qualcosa è successo, se no tu staresti bene. Poi ci sono i peccatori. Sono peccatori anche i malati. non capiamo cosa c'era, come facciamo a capire quando Gesù dice beati voi poveri? Come facciamo? Non possiamo, sembra che stia parlando degli uccelli, delle rondini. No, parlava della gente che moriva al bordo della strada. Le donne si prostituivano per mangiare. Gli uomini facevano i briganti, quando ormai era crollato tutto. E le donne si prostituivano perché almeno mangiavano. Poi c'erano i peccatori. I peccatori erano quelli che, per un motivo o per un altro, no? Non osservavano la legge. C'erano quelli che non erano così poi fanatici nel lavarsi, nel purificarsi, no? E poi se uno si sedeva a tavola, farisei erano gente simpatica, e soprattutto i farisei erano gente da tavola, e si trovavano a tavola, mangiavano insieme, ma bisognava essere a tavola in un certo modo. Chi non era a tavola in un certo modo, se poi uno era un pescatore, era uno sporco impuro, un pastore, era uno sporco impuro, come ti permetti di venire a tavola con me? E poi c'erano, dicevo, i peccatori che avevano ucciso, avevano rubato, avevano fatto violenza, avevano lavorato di sabato, si erano compromessi con i romani per mangiare. Peccatori. Gesù vede questa situazione. E in questa situazione Gesù cosa fa? Due cose. La prima, annuncia il regno di Dio. Adesso ne parliamo brevemente. Annuncia il regno di Dio. E poi, terza cosa, seconda cosa che tratterò subito dopo, va alla sinagoga di Nazareth e parla dell'anno giubilare, il giubileo. Allora, Gesù annuncia il regno di Dio. Vi ricordate prima che ho detto che per il Battista il regno era la fine, che sarebbe venuto un Messia terribile, avrebbe giudicato tutto, mandato tutti all'inferno, e quello era il regno di Dio. Per lui il regno di Dio era la resa dei conti, in maniera che fosse chiaro a tutti cos'era il bene e cos'era il male. Non faceva niente se i tre quarti dell'umanità andavano all'inferno, non contava. L'importante è che sia affermata la verità, la giustizia, che sia chiara qual è la verità e la giustizia, a costo, a qualsiasi costo. Ecco, questo era il regno di Dio per il Battista. E Gesù invece annuncia il regno di Dio come? Come? Invece di condannare il malato, il povero, il peccatore. L'ammalato ne ha guariti parecchi, E se vi ricordate, nei Vangeli, Gesù non guarisce mai chiedendo prima la conversione. Se ti converti ti guarisco, se no, no, ti guarisco perché ti voglio bene. So come dire, ti guarisco perché il Padre Eterno non è contro di te, chi te l'ha detto? Non è vero, te lo dico io. Vi ricordate come nei Vangeli ogni tanto dicono parlava con autorità? Questo è vero, te lo dico io, il Padre Eterno non è contro di te perché sei ammalato, e ti guarisco per questo. Abbi fede, certo che invitava anche a aver fede, siccome no. Però guariva, non gli diceva guarda che adesso verrà la fine, allora sì che faremo i conti. Gesù diceva ma Dio non è così, Dio non è così, ti guarisco perché tu capisca che il Padre Eterno è con te
è vicino a te, non è contro di te. Guardate, noi qui facciamo fatica, anche se nel nostro inconscio spesso, anche dalla nostra gente, l'ho sentito con le mie orecchie, in occasione di qualche terremoto che è accaduto qui in Italia, il Signore ha fatto i conti, ci ha punito. Sono ancora nel Vecchio Testamento, non hanno capito proprio, no? Allora, per Gesù il regno che cos'è? Poi un peccatore lo stesso, andava a pranzo, non si lavava le mani, non gli chiedeva se si voleva convertire o no. Dice, ma tu sei un uomo, diremo noi oggi, ma certo che vengo a casa tua, parliamo insieme, ti hanno espulso dalla comunità, io vengo a trovarti, sto con te, sto a casa tua. Potrei continuare negli esempi, potrei continuare. Allora, per Gesù il regno che cos'era? In poche parole, se c'è qualche catechista, che se posso fare un invito, al concilio, c'è stato un grande dibattito, molto interessante, la distinzione e anche l'unità, ma la distinzione tra Chiesa e Regno di Dio. La Chiesa è la comunità dei battezzati nel Cristo morto e risorto, che lo confessano a fede. Il Regno di Dio che cos'è? La Chiesa? No, la Chiesa non è il Regno di Dio, non si identifica con il Regno di Dio. Il Regno di Dio viene prima della Chiesa e verrà dopo la Chiesa. Il Regno di Dio per Gesù di Nazareth non è il giudizio di Dio sul mondo, su di te, su di me, su un povero Cristo. Provate a pensare, uno già era ammalato, già era povero in canna da morire per strada, e per di più gli si diceva anche che il Signore era arrabbiato con lui. Allora, per Gesù cos'è questo Regno di Dio? Per Gesù, il Regno di Dio, a differenza di quello che pensava il Battista, di quello che pensavano i farisei, i sadducei, i gruppi del suo tempo, per Gesù il Regno di Dio è tutto il bene che si riesce a produrre, a vivere nel mondo, non nella Chiesa, nel mondo. Spiego, la Chiesa esiste per confessare Gesù di Nazareth, morto e risorto. Il Regno di Dio comprende tutti. C'è il male nel mondo? Sì, c'è il male, grande male, pesante. Molte vittime. Gesù dice, di fronte a tutto il male che c'è nel mondo, le guerre, le violenze, i soprusi, di fronte a tutte le vittime che ci sono dei potenti e dei soprusi, le vittime, e Gesù si è messo proprio, no? Si è messo dalla parte delle vittime, e da lì ha guardato il mondo, e da lì nasce la sua speranza. Gesù ha detto, non solo il Padre Eterno non è contro di noi, ma noi, per quello che siamo, noi possiamo operare il bene. Voi direte, lo sapevamo. No, attenzione, no. Perché? Perché la nostra reazione spontanea è, prima di tutto, di pensare che bisogna eliminare il male. Non dite che voi non l'avete mai pensato. Questo erano gli apocalittici. Questo sono i fanatici religiosi e i fondamentalisti di oggi, sia nel cristianesimo sia in altre religioni. Cioè l'idea spontanea, normale, che abbiamo tutti noi è il bene, sì, però il male basta, bisogna che il male sia buttato fuori. Gesù non ha ragionato, in questo modo. Gesù ha detto, il male, guardate che il male è una realtà. Se noi riuscissimo a immaginarci il male che c'è, tutto il male che c'è nel mondo, non riusciremo a sopravvivere. Gesù dice, noi non siamo chiamati a estirpare il male, a estirpare i peccatori. Noi invece possiamo vincere il male con il bene. Ed è quello che ha fatto con i prodigi per i più poveri, per i più semplici, per quelli no. Cioè, al cuore di Dio stanno a cuore i più poveri, non i giusti. Sapete cosa vuol dire andare a dire alla gente che facevano di tutto per essere giusti e lui che gli va a dire, ma guarda che il Padre Eterno prima di tutto non guarda te, che stai lì e che credi di essere giusto e che credi di avere dei diritti di fronte al Padre Eterno. Perché invece non guardiamo la prostituta che si è prostituita perché non ha da mangiare? Perché non guardiamo il brigante che sappiamo bene perché è diventato brigante? Allora, la reazione di Gesù di fronte a questa situazione, e pensate alle nostre reazioni, è quelle che abbiamo dentro oggi, anche, non sempre. Il male, noi non lo toglieremo dal mondo. Il bene può vincere il male. Guardate San Francesco per me è uno degli esempi più grandi che abbiamo e più evangelici e più veri, no? Non imprecate, avrebbe detto, non imprecate contro l'oscurità, accendete una candela, è vero. E lui va
tranquillo che ti vuol bene lo stesso, è contento
adesso, non ascoltare quello che non è vero. Sei povero e stai morendo, bene, tu sei colui che Dio guarda, non colui che Dio non ti guarda più, se nasconde, non vuol sapere, no, Dio guarda proprio te. Io credo che nel linguaggio normale che Gesù ha usato quando incontrava la gente, no? Gesù non ha detto, beati i poveri in spirito perché di essi il regno dei cieli. Non faceva le prediche Gesù. Gesù deve aver detto alla gente, sei povero, beato te che non hai impoverito nessuno, che non hai fatto del male a nessuno, che non sei stato ingiusto con gli altri, che non hai oppresso gli altri, beato te, ma io sono una vittima. Sì, è meglio che sei una vittima piuttosto di essere un carnefice. Questo Gesù ha detto alla gente. Che poi nei Vangeli viene espresso con, no, le espressioni che conosciamo e che leggiamo nella liturgia, che leggiamo in chiesa, certo. Terzo punto. Finisco. Gesù è andato a Nazaret, dice il Vangelo di Luca, solo il Vangelo di Luca, dal capitolo 4, va in sinagoga, forse c'era già una sinagoga, ma se c'erano solo 400 abitanti, probabilmente non c'era una vera e propria sinagoga, c'era magari una stanza che il sabato la usavano per pregare. Va in sinagoga e cosa fa? Legge, prende il rotolo e legge il profeta Isaia. Il profeta Isaia, capitolo 4 del Vangelo di Luca,
dice che torna in Galilea, va a Nazareth, dove era cresciuto, e datemi il rotolo, lo Spirito del Signore sopra di me, per questo mi ha consacrato e mi ha mandato a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore.
Interessante, sapete che questo capitolo 61, quattro secoli prima, 450 anni prima, l'aveva scritto un gruppo a Gerusalemme, un gruppo perché gli ebrei erano stati deportati a Babilonia, tempio distrutto, la città distrutta, sono rimasti a Babilonia 40-50 anni, poi hanno cominciato a tornare a casa a Gerusalemme. Quando sono tornato a Gerusalemme era una cosa pietosa e c'è gente che proprio in quel momento ha scritto dei capitoli bellissimi, i più belli dell'Antico Testamento, che trovate dal capitolo 42 in poi di Isaia. E sapete chi erano questi? Era la gente che aveva riflettuto su come Dio era stato sconfitto. Perché così era all'epoca, ognuno aveva il suo Dio. Se Gerusalemme era distrutta, vuol dire che Yahweh era stato sconfitto, il Tempio distrutto. Noi siamo i figli di un Dio minore, noi siamo i figli di un Dio sconfitto. Allora, quando tornano a Gerusalemme, questo gruppo ha scritto questi capitoli, soprattutto il capitolo 52 e 53 di Isaia, che conoscete, si legge sempre in Venerdì Santo, è chiamato il servo sofferente, bellissimo. E questa gente che torna a Gerusalemme, invece di preoccuparsi della miseria che c'era, volevano preoccuparsi di ricostruire il Tempio, che Dio tornasse a essere glorioso. Il nostro non è un Dio sconfitto. E questa gente qui, questi che hanno scritto questi capitoli, 61 anche, dicevano, sì, sì, va bene, costruiremo molto il Tempio, ma diamo da mangiare alla gente. Diamo da mangiare alla gente, perché la gente ha fame. Avremo il Tempio e avremo un popolo di affamati. Volevano delle riforme. Qual è la riforma di cui si parla qui al capitolo 61? La riforma, chiamiamola così, è l'anno giubilare, il giubileo, che nella nostra storia è diventato l'anno delle indulgenze, ahimè, vero?
Ahimè.
Spero che non siate andati a Roma anche voi,
ahimè,
a comprare le indulgenze. Cos'era il giubileo per gli ebrei? Guardate, il giubileo è stata una grande intuizione, non sappiamo quanto fosse efficace, ma il giubileo significava questo. In poche parole, perché sono il 10 e un quarto, dice 20. Questa terra, e questo Gesù, veramente questo Gesù l'ha vissuto, questo è sicuro, che ce l'aveva dentro. Questa terra che abbiamo ce l'ha data il Signore, non è nostra. Ce l'ha data il Signore. Perché ce l'ha data? Perché potessimo vivere. Perché è una cosa no, scontata, dite voi. No, non è scontata. Non anche oggi, perché potessimo vivere, ci ha dato questa terra. Se in questa terra, che è di Dio, imprestata a noi, c'è qualcuno che non vive più, che non riesce più a vivere, dobbiamo fare qualcosa. Ecco perché è sorto il giubileo. L'idea è questa, la povertà non può diventare cronica, perché un uomo in quel modo muore prima del tempo. Non ha più dignità, non ha più volto. E quindi hanno messo su delle leggi, no? Ogni 7 anni si restituiva la libertà a chi l'aveva persa, ogni 49 anni si tornava alla terra, chi aveva perso la terra doveva riaverla, la famiglia doveva riaverla, perché senza terra uno non è più libero, come diciamo noi oggi. Articolo 1 della Costituzione, se non c'è il lavoro la Repubblica va in malora. La stessa cosa allora, se non c'è la terra non sono più un uomo,
diventa una bestia. Questo era il giubileo. Detto in termini nostri, significa politiche di riforma, no? Se dovessimo tradurlo, no? Di riforma in maniera che sia assicurata la più grande giustizia possibile, in maniera che sia assicurata la più grande redistribuzione della ricchezza possibile. Questo. Quindi Gesù non ha soltanto detto, guarda, tu sei il povero Cristo, ti guarisco. Ma Gesù ha detto in Galilea, questa terra nostra non è più nostra. Di chi è? E dei ricchi. È diventata la terra dei ricchi. E ci sono troppi poveri. Ma Dio non voleva una terra così. Non voleva questo. Dobbiamo fare il giubileo in maniera che tutti abbiano la possibilità di campare e di essere contenti di vivere, perché è per questo che il Padre Eterno ci ha dato questa terra. Io sono sicuro che Gesù pensava in questo modo nel suo cuore, di questo sono sicuro. Luca lo ha trasmesso anche attraverso questa scena, per cui Gesù va in sinagoga e annuncia la necessità dell'anno del giubileo, in maniera che non ci fossero più i miserabili, i morti di fame per le strade. Questo Gesù ha proposto di fronte alla povertà e alla miseria e alla ingiustizia che c'era nella Galilea del suo tempo. Del suo tempo. Bene, allora vi avevo promesso, e voi ti dite, ma allora le speranze dove sono? Ci sono. Ve le metto lì una per una, con calma, e spero che ve le ricordate. La prima speranza di Gesù, guardate, lo faccio in maniera precisa. La prima speranza di Gesù, a partire da quello che ha detto e soprattutto da quello che ha fatto, è stata quella di dire: non è vero che il mondo è così cattivo che Dio si è stancato. No. La speranza di Gesù, e per questo ha parlato e agito in un certo modo, è stata quella di dire: voglio far sì che la gente capisca che il Padre Eterno è fedele anche quando non ce lo meritiamo. Anche una cosa grande, visto che quest'anno è l'anno della fede. Non so voi cosa pensate, no, di una fede adulta, ma questa è una delle cose della fede adulta. Il Padre Eterno è più grande delle nostre calunniate. Il Padre Eterno è fedele a questo mondo anche se ci sono tante carogne. Anche che finché siamo qui a quest'ora, a parte il canto, è facile dirlo, quando le carogne veramente ci prendono per la pancia, allora la fede secondo la speranza di Gesù era quella di far sì che ogni persona arrivasse lentamente a essere convinta che non era mai lontano da Dio e che Dio non era mai lontano da lei, in qualsiasi situazione si trovasse. Non è vero che Dio è vicino ai giusti, non è vero. Questo è il Vangelo. Dio è vicino alla gente che non ne può più. Dio è vicino a quei peccatori che si riconoscono peccatori, che non ce la fanno. Sono contento che arriva un Papa che dice il principio nostro è la misericordia. Vero, guardate, è stato così, Gesù è stato così, vero. I peccatori, ma avete conosciuto persone che sono veramente vittime di qualche debolezza umana e che non riescono a venirne fuori? Le avete conosciute? Veramente sapete una cosa che è più grande di noi? È più grande di noi! Ma chi ci autorizza a giudicarli? E Gesù non li ha giudicati. Mi metto vicino a te. Non ti chiedono neanche chi ti converti. Non ha neanche... Di tutti i ricchi che ci sono nei Vangeli di cui si parla, ce n'è uno che si è convertito. Zaccheo, vi ricordate? Ma gli altri... Però Gesù è andato a casa loro lo stesso. Non è che ha detto, io ti sputo nel piatto per dirti che Dio è grande. Mi spiego? Terzo, questa è una cosa grande. Quando Gesù, faccio questo, quando Gesù annuncia il regno, e lo annuncia non solo con la parola, ma aiutando il più povero e il peccatore, e proclamando che il più povero bisogna che siano fatte delle riforme perché possa vivere e avere dignità. Gesù, quando dice questo, sta dicendo che il male, l'ingiustizia, si può vincere, si può vincere. Ma non solo. Guardate, questa è una cosa grande per rapporto al Battista, per rapporto ai fondamentalisti di oggi, o a quelli che i poveretti non sanno più. Non sanno più, anche a voi, vero? A me fa molto male vedere i suicidi di oggi, ma di gente che non ce la fa più. Questo è il peccato. E guai a chi dice che lì Dio è assente o che Dio è contro. Sì, per castigare uno così. Mi spiego? Quando il bene si avvicina a queste situazioni limite che per il Vangelo noi dobbiamo accogliere, dobbiamo assumere, noi cosa facciamo? Non soltanto vinciamo il bene, ma per Gesù, nel rapporto al Battista, voleva dire una cosa semplicissima. Guarda che tu, quando fai una cosa del genere, quando tu perdoni, quando tu non giudichi, quando tu non restituisci il torto ricevuto, che quante volte è difficile, molto difficile. Tu quando fai così, anticipi qualcosa di quella perfezione che ci sarà alla fine dei tempi, qualcosa della perfezione che ci sarà alla fine dei tempi, tu l'anticipi oggi. Ma capite? Oggi, malgrado il mondo sia carogna, ci sono qui le luci dell'eternità. Non dobbiamo aspettare per forza l'eternità. C'è già qui. San Francesco è già una luce dell'eternità qui. E non solo lui, ma tutti i santi anonimi. E sono tanti nel mondo. Sono tanti nel mondo, non sono pochi quelli che vincono il male con il bene, sono tanti, non fanno notizia, non ne parlano i giornali. Terzo, quando Gesù si mette e guarda i poveri, i cristi e le vittime, Gesù ha una grande speranza che il Tempio, i benpensanti, i ricchi, i poveri, guardino al mondo a partire dalla vittima. Tu guarda la nostra società, guarda la nostra religione, guarda l'autorità, guarda la politica, a partire da dove? Dal ricco, dal potente, da quello che ha vinto? No, Gesù non ha fatto così. Gesù ha guardato al mondo a partire dalla vittima. E questa è stata la sua più grande speranza. Speriamo che il mondo capisca che per cambiare bisogna che guardiamo il mondo a partire da colui che è stato schiacciato.
a partire da colui che è una vittima.
Quarto, finito. Secondo voi, Gesù che annuncia il regno in quel modo, che stasera abbiamo appena accennato, secondo voi, che speranza ha su di me?
Su di te, su,
che speranza ha? Cosa spera da me? Secondo voi spera che cosa? Che io diventi San Francesco? Che io diventi non so che cosa?
Guardate, questa è la cosa. Quando io ci ho messo molti anni, non so voi, il Padre Eterno e Gesù di Nazaret lo ha dimostrato. Non c'è cosa in questo mondo che dica che cos'è Dio, che cos'è il Padre Eterno. Non c'è cosa che dica qualcosa di Dio più della umanità che noi possiamo esprimere. La nostra umanità parla di Dio. Se io perdono, se io accolgo, lì c'è Dio, lì si dice, lì c'è qualcosa del Padre Eterno. E quella umanità che ha perdonato, che ha condiviso, che non ha giudicato, che non ha restituito, quella è l'umanità che più si avvicina al Padre Eterno, che più si avvicina a quella che è la perfezione che un giorno avremo tutti, una volta che saremo morti, noi entreremo in quella perfezione. Pensate, noi entreremo in quella perfezione quando saremo morti. Beh, quella perfezione non comincerà allora, è già cominciata adesso, ma non perché io sono diventato santo, ma perché sono stato umano. Perché sono stato umano. Noi, nella storia, in nome di Dio a volte, in nome della verità, abbiamo ammazzato della gente, abbiamo giudicato, abbiamo fatto delle cose che non avevano niente a che vedere con il Vangelo. Niente. Ci siamo dimenticati che Dio passa attraverso la nostra umanità. La umanità nostra, la capacità di farci prossimo degli altri, di portare qualcosa del loro dolore, della loro fatica, no? delle loro impossibilità. La nostra prossimità, quello è il dono di Dio a questo mondo, non i miracoli, non i miracoli. Li ha fatti Gesù per dire che il Padre Eterno è più grande dei nostri peccati. Fatto questo, basta. Il miracolo più grande è quanto noi riusciamo a essere umani con gli altri. Buona serata.
Abbiamo superato il canto, è stata la speranza di sapere che adesso sarà un po' di fresco. Però ecco, non so quante cose ognuno di voi ha potuto apprendere su questa speranza di Gesù e che cosa spera Gesù di ognuno di noi. Però io ho scoperto una cosa, così andiamo poi a prendere qualcosa da bere e da mangiare. Ho scoperto che buon Dio, ho scoperto vedendo tutte queste speranze di Gesù, ho scoperto che buon Dio se ne fa un baffo di tutti i miei limiti, del mio peccato, eccetera, che non gli importa niente, e che mi perdona e vuol bene. E non soltanto, dimentica tutto.
Ieri abbiamo un momento di convivialità con cose fresche, cose dolci, e domani abbiamo questo ultimo incontro con il padre Peter, il padre gesuita che viene da...
Bravo, lo che Gesù ha detto sul regno, ricordate il seminatore, la zizzania, tutto, no? Vi ricordate? sono tutti su questo. Avete fiducia che il bene potrà salvarvi. Noi non possiamo uccidere il male, noi possiamo vincerlo con il bene, diffondendo del bene.
Ecco perché ha fatto dei miracoli, ecco perché è stato accogliente, ecco perché ha accolto il nome di Dio.